paesaggi rurali, in viaggio dai Colli Euganei all'Adige.
Sono Nicola Cesaro e in questa puntata vi accompagno da Montagnana a Casale di Scodosia, alla scoperta dei tesori dell'antica Sculdascia. Contro Montagnana ci sbatti addosso per forza. Montagnana è infatti una cittadina che si pone come crocevia tra Padova, Vicenza e Verona. Ci arrivi percorrendo la Padana Inferiore, la regionale 10. Il benvenuto, quasi a sorpresa, a Montagnana te lo dà Villa Pisani. È una villa palladiana. La richiesta Francesco Pisani, mecenate, amico di importanti artisti e letterati come Paolo Veronese e Giambattista Maganza. Villa Pisani, che si trova alla destra del grande semaforo che anticipa la città murata, ha una bellezza raffinata, sofisticata tanto quanto lo era l'estetica che richiedeva lo stesso Pisani. Nel panorama delle ville palladiane, la Pisani è sicuramente un pezzo raro. Ha infatti forma cubica, ma soprattutto è a due piani. Questo non capita spesso per le ville di Palladio. L'altro benvenuto a Montagnana te lo dà Castel San Zeno. Puoi ammirare Castel San Zeno in due luoghi al mondo. Qui a Montagnana, ovviamente, ma anche al Museo Van Beuningen di Rotterdam. Qui infatti è custodito un bozzetto del Giorgione, disegnato più o meno nel 1500, intitolato, curiosamente, Vista da Castelfranco. Sì, peccato che non sia Castelfranco, bensì proprio Montagnana. Giorgione, trevigiano di nascita, era infatti molto legato alla cittadina murata. La critica letteraria negli anni ha variato l'attribuzione di questo disegno. Nello scorcio di questo bozzetto si vedono le mura di Montagnana. Castel San Zeno è un'opera più o meno del 1200. È voluta da Ezzelino da Romano, che dà il nome ad uno dei simboli della città murata, la torre Ezzeliniana. È il punto più alto della città, 38 metri. Salendo su questa torre si può ammirare l'intera città murata, l'intero perimetro di 2 chilometri di mura, tutti i monumenti più importanti. Si vede l'uomo, si vede l'Iston, si vede la Rocca degli Alberi. Si vede la geometria di una città che ha mantenuto intatto il suo fascino e in parte anche la sua urbanistica. Castel San Zeno ospita anche il Museo Civico Antonio Giacomelli, che è fondato negli anni Ottanta, ma anche la Biblioteca Civica e il Centro Studi sui Castelli. All'interno di questo museo ci sono testimonianze storiche straordinarie. Si trovano persino reperti di età neolitica. Provengono da due località di Montagnana, Palù e Busi. C'è poi un altro museo, dedicato a due glorie montagnanesi, Aureliano Pertile e Giovanni Martinelli. I due erano delle star dell'epoca. Erano accomunati da due cose, lo stesso anno di nascita, il 1885, e soprattutto dalle capacità e dell'amore per la lirica. Aureliano Pertile era il primo di 14 fratelli, nati dal matrimonio fra Antonio Martinelli, falegname, e Lucia Bellini, casalinga. Nel 1912 arriva persino ad esibirsi a Londra, ma non solo. Qualche anno dopo è una star del Metropolitan di New York, dove canta e si esibisce per ben 33 anni consecutivi, fino al 1946. Il suo amico e compagno, coetaneo, Giovanni Martinelli, nasce pure lui da una famiglia umile. Il padre è un calzolaio. Anche Martinelli diventa una star del Metropolitan di New York e diventa il pupillo di Arturo Toscanini. Anzi, viene proprio chiamato il tenore di Toscanini. È il soprannome che gli viene dato per antonomasia. Ci si lascia Castel San Zeno alle spalle e si percorre l'ampia via che porta verso la piazza. Si passa attraverso il doppio porticato in cui si possono trovare numerose trattorie, tanti locali e soprattutto negozi tipici. L'artigianato qui a Montagnana è una delle parti integranti della città. Arrivando verso il centro, nella sinistra, si trova Palazzo San Micheli, che è attualmente il municipio della cittadina. Qui dentro c'è uno degli spazi più incantevoli della città, la sala consigliare, voluta nel 1605 e realizzata da Marcantonio Vanin. Le sue decorazioni lignee, intagliate nel soffitto, rendono la sala veramente suggestiva e una visita è d'obbligo. La piazza maggiore è occupata da quello che tutt'oggi si chiama Liston. È in trachite grigia e si vedono chiaramente gli inserti di pietra bianca. Due secoli fa, qui nel cuore della piazza, c'era una colonna marciana. Era stata eretta nel 1715, ma poi con il passaggio di Napoleone la colonna era stata abbattuta. Oggi c'è Vittorio Emanuele che veglia sulla piazza e sull'Liston. È lo stesso Vittorio Emanuele che dà il nome al centro della città. Tutto intorno ci sono palazzi di pregevole fattura. Alcuni sono anche dei falsi, ad esempio la Cassa di Risparmio, che vedete alla destra di Vittorio Emanuele, è un palazzo del XX secolo, nonostante le sue fattezze facciano pensare a qualche secolo prima di vita. Alla parte opposta, dove un tempo c'era la chiesa di San Giovanni Battista, troviamo il Palazzo della Loggia. Una volta era un ospizio per pellegrini. Poi il comune, nel 1877, lo acquista e lo rende un mercato coperto. Si tengono anche eventi di vita mondana e spettacoli. Oggi, in realtà, è lo spazio di alcuni locali, di alcuni ristoranti. Vero protagonista della piazza e del centro storico cittadino è chiaramente il Duomo. È un Duomo obliquo. La chiesa, infatti, che ha pianta a croce latina, è orientata secondo i punti cardinali, quindi è leggermente obliqua rispetto all'Istone. La sua inclinazione fa sì che a mezzogiorno i raggi del sole vadano a colpire le due sfere di pietra bianca che sono presenti sulla facciata. Le notevoli dimensioni e la caratteristica posizione asimmetrica lo fanno sovrastare sull'Istone. Il Duomo viene realizzato nei primi anni del 1400. L'impulso determinante arriva quando i lavori sono affidati a Lorenzo da Bologna nel 1489. La chiesa è intitolata Santa Maria Assunta, che è patrona di Montagnana dal 1426. Due particolarità. Piazzandosi al centro della piazza è possibile vedere sia la facciata che il fianco meridionale della chiesa. Altra curiosità. Non c'è un campanile. Ci sono 8 campane, che però sono dislocate in singole loggette. Entrare a Montagnana, varcare una delle sue porte, è già di per sé un'esperienza straniante. Entrare dentro al Duomo offre un ulteriore viaggio nel passato, un'ulteriore esperienza. Ci si lascia alle spalle il rumore degli stone e si entra in una dimensione di silenzio e quasi di misticismo. Il sottofondo di musica medievale, che accoglie ogni turista e ogni fedele, assicura un'atmosfera unica. Il Duomo, pur svettando sulla piazza, è un'entità isolata. L'accoglienza nel Duomo la dà un dipinto straordinario. Non è il più famoso di questa chiesa. Rappresenta la battaglia di Lepanto, lo scontro navale che si è combattuto nel Golfo di Corinto nel 1571. Ci sono le forze della Lega Santa e quelle turche. La vittoria cristiana nella battaglia di Lepanto segna l'inizio della decadenza marittima ottomana. Il dipinto è straordinario non tanto per il nome di chi lo realizza, non lo si conosce nemmeno, quanto per la testimonianza diretta che viene data dell'evento, della sapienza navale dell'epoca e di questo straordinario scontro. In primo piano si vede la flotta di Venezia al comando di Sebastiano Venier. Più sopra c'è quella spagnola, di Don Giovanni d'Austria. Un gruppo centrale riproduce il recupero della capitana di Malta. Si vede poi chiaramente la fuga di Port Abu Pasha. È una barchetta che si salva attraverso le galee. Il pittore doveva avere perfetta conoscenza dei fatti. Tutte le galee cristiane hanno infatti le vele ammainate. Il mare è abbonacciato in favore delle armi crocesegnate. Si vedono chiaramente i colori delle bandiere e tutti gli stemmi delle forze che stanno combattendo. È un vero trattato di archeologia navale. La battaglia di Lepanto ha anche un altro significato per la città murata. Montagnana si autotassò e oltre alle vite dei propri figli, che si arruolarono volontariamente per la salvezza della cristianità e per quella poi dello Stato Veneto, la città murata offrì grandissime quantità di lino e canapa, che erano prodotti simbolo del luogo, per fabbricare corde e tele, materiali chiaramente impiegati in battaglia. Se la battaglia di Lepanto non offre nomi famosi, l'opera infatti non è attribuita, basta voltarsi, girarsi proprio di spalle e incontrare addirittura due affreschi attribuibili al Giorgione. Si trovano sulla controfacciata, accanto al portone d'ingresso. Davide e Giuditta sono questi due soggetti rappresentati dall'artista del 1500 nativo di Castelfranco Veneto. Sì, lo stesso che ha dipinto Castel San Zeno e cui bozzetto si trova in Museo Rotterdam. Percorrendo qualche metro, sulla sinistra, prima di incontrare l'altro braccio della croce latina del Duomo, ecco la Cappella del Rosario. È dedicata alla Madonna e risale al 400. Presenta sulla volta disegni e simboli astrologici. Guardando avanti, l'affresco del catino absidale nel presbiterio rappresenta invece l'Assunzione di Maria, a cui il Duomo di Montagnana è intitolato. È opera del Buon Consiglio. L'opera più importante del Duomo la troviamo proprio davanti a noi, sull'altare. È la pala di Paolo Veronese. Raffigura la trasfigurazione di Cristo. Si trova in quell'altar maggiore che richiama il portale d'ingresso e che è costruito in pietra d'Istria e oro. Il disegno è del Sansovino e l'opera è del 1554. Non è mai facile abbandonare un luogo di silenzio e di meditazione. C'è quasi il timore che una volta usciti non lo si possa più rincontrare, ed è questo che capita uscendo dal Duomo di Montagnana. Lasciando il Duomo alle spalle, si può attraversare Montagnana seguendo due vie. La prima, sulla destra, passa accanto al Palazzo della Loggia e arriva fino all'Educandato San Benedetto. L'Educandato prende il nome della chiesa di San Benedetto, che è un edificio in stile tardo barocco del 1771, ma che ha una storia che risale almeno al 1500. Per ben tre secoli, fino al 1800, le suore benedettine qui risiedevano per formare ed educare le giovani dell'attiguo convento. Oggi l'Educandato San Benedetto è uno dei pochi in Italia. Gli unici educandati italiani, infatti, si trovano proprio a Montagnana, Milano, Udine, Verona, Firenze e Palermo. Anche in questo Montagnana è unica. Noi, in realtà, decidiamo di lasciarci Vittorio Emanuele sulla destra e di percorrere il porticato che porta verso Rocca degli Alberi. È quella la nostra meta. Prima di farlo, però, deviamo nel vicoletto che porta verso la chiesa di San Francesco. Percorrendo il vicoletto che da via Matteotti ci porta in via Scaligera, il vicoletto si chiama via San Francesco, osserviamo da subito il grande campanile della chiesa intitolata al Santo di Assisi, che svetta sullo stesso edificio e sulla piazza, la piazzetta che è uno dei luoghi più intimi della cittadina murata. Osservando la chiesa, si vede chiaramente che in origine l'edificio aveva dimensioni più ridotte sia in lunghezza che in altezza. Nei secoli successivi, la chiesa viene ampliata in direzione delle mura e viene elevato anche il soffitto. L'ultimo restauro è di 50 anni fa ed è proprio in questo momento che nel vicino monastero vengono accolte le suore Clarisse e nella chiesa viene istituita l'adorazione perpetua. Per questo motivo, quando si entra nella San Francesco, si mantiene il massimo silenzio. Una grata in ferro divide i fedeli dalle suore di clausura. Abbiamo visitato il Duomo di Montagnana, la chiesa di San Francesco, ma nella città murata c'è una terza chiesa ed è quella più antica. Si trova all'esterno delle mura, tra Porta Padova e porta 20 settembre. È la chiesa di Sant'Antonio e sue notizie si hanno addirittura dal XII secolo. La chiesa apparteneva ad un antico convento, retto dai cosiddetti frati del Tau. Erano dediti alla cura dei pellegrini e dei malati, soprattutto dagli affetti del fuoco di Sant'Antonio e dei lebbrosi, che avevano contratto la malattia nei pellegrinaggi in Oriente. Arrivati a Porta Legnago, incontriamo quello che è il vero protagonista della città murata, il monumento simbolo di Montagnana, la Rocca degli Alberi. Come Castel San Zeno, la rocca in origine era attorniata da un fossato sia all'interno che all'esterno delle mura e quindi era collegata con ponti levatoi. È un'opera del 1360. Il progetto è di Franceschino Deschici ed è commissionata dal signore di Padova, Francesco da Carrara il Vecchio. La Rocca degli Alberi si presentava come una fortificazione militare inespugnabile. Un alto mastio centrale, un torrione, un androne, a cui si accedeva solo tramite un complesso sistema difensivo costituito da quattro ponti levatoi a bilanciere, due saracinesche, barbacani e quattro portoni a battenti. Degli stemmi del comune di Padova, di Francesco il Vecchio da Carrara e dei Carraresi, resta oggi visibile solo la croce antoniana del comune, in quanto gli altri sono stati rovinati da Venezia appositamente quando la Serenissima conquistò la città nel 1405. Vennero cancellati i ricordi della vecchia dominazione. Le manomissioni e gli interventi della cinta muraria e della Rocca degli Alberi sono stati talmente minimi che oggi possiamo davvero dire di ammirare le mura e questa straordinaria fortificazione più o meno come le si vedevano nel XIV secolo. Porta Legnago è una delle quattro porte di Montagnana. La Rocca degli Alberi è visibile in tutte le cartoline della città murata e in tantissimi film e serie TV, anche internazionali. Ma sono proprio le mura medievali ad essere le vere protagoniste di Montagnana. Le mura che circondano il centro storico sono infatti lunghe 2 chilometri. È la cinta muraria meglio conservata di epoca medievale di tutta Europa. Si eleva per almeno 6 o addirittura 8 metri in certi punti. Nelle mura si stagliano ben 24 torri di guardia, alcune sono alte anche 17 metri. Conferiscono un'indiscutibile bellezza architettonica e danno una vera idea di efficacia difensiva. Dal 400 in poi, quando viene meno l'efficienza bellica delle mura, le torri, le 24 torri di Montagnana, vengono adibite a depositi o diventano addirittura abitazioni. Prendono così il nome a seconda di chi le ha abitate. C'è Torre della Spinà, c'è Torre dell'Ungaro, del Ziron, della Berica, c'è la Ciconia. Oggi Montagnana è una città viva, vissuta, e le mura restano il suo miglior biglietto da visita. Ogni anno, a settembre, il vallo e le mura di Montagnana rifanno un tuffo di 1000 anni. È infatti il momento del Palio di Montagnana, la kermesse folcloristica che ricorda il tiranno Ezzelino da Romano. L'incendio della Rocca è uno dei momenti più spettacolari di questo evento. Migliaia di figuranti attraversano le vie del centro storico e i turisti arrivano praticamente da tutto il continente. Ci lasciamo Porta Legnago e la Rocca degli Alberi alle spalle e prendiamo come direzione i confini con la provincia veronese. Abbiamo 3 guide che ci porteranno poi alle prossime tappe. La prima guida è una guida naturale, è il fiume Fratta. È un fiume trufaldino perché cambia spesso nome. Nasce come fiume Tognia, nel Veronese, a Colonia Veneta, poi arriva a Montagnana, dove si chiama Fratta, dopodiché ritorna nuovamente nel Veronese, quasi ci distrae, per ritornare poi nel Padovano e nei dintorni di Merlara cambiare nuovamente nome. Anzi, lo fa poco dopo, lo fa a Vigliizzolo d'Este, al Ponte delle Tre Canne, storico manufatto della bassa Padovana e della campagna di questo territorio. Il fiume si chiama Gorzone, da qui si spingerà verso Rodigino. Noi lo seguiamo proprio nel tratto che da Montagnana porta a San Salvaro, la nostra prossima tappa. L'altra grande guida è una guida storica. Si chiama Romea Strata. Al momento la Romea Strata è inesistente. O meglio, la si vuole recuperare proprio come volano turistico per il territorio, quel turismo fatto di fede e di antichi pellegrinaggi. Già perché la Romea Strata era proprio l'antico pellegrinaggio che da Roma portava un po' in tutta Italia. La Romea Strata, che solca anche questi territori, ricalca l'antico sistema di vie che dal nord-est dell'Italia si dirigeva verso Roma. Tocca 5 regioni italiane. Sono quasi 1300 chilometri. Nel Veneto si declina in 4 tratti. La Romea Annia, la Romea Vicezia, la Romea Postumia e la Romea Porciliana. Il tratto che noi faremo, quello montagnanese, si chiama proprio Romea Annia e la tappa principale, nuovamente lo ripetiamo, è proprio San Salvaro, sede di un antico monastero. La terza guida è un vero e proprio tracciato. È l'anello ciclabile delle città murate, che tocca le principali cittadine murate della Bassa Padovana. Attraverso la Sculdascia e poi la Scodosia, l'anello ciclabile delle città murate segue proprio il corso del Fratta, fiume che segna questo tracciato, ma che segna anche la storia dell'antico abitato di San Salvaro. Il fiume che scorre a fianco del monastero rappresentava infatti già in epoca romana una preziosa risorsa, sia per il trasporto di merci e persone, ma anche un'importantissima fonte idrica di approvvigionamento per le campagne e le persone. La storia di questo borgo, il villaggio, il monastero e l'annessa chiesa di San Salvaro è millenaria, ma è dal 1400 che si conosce il massimo splendore per questo monastero. Il 1407 è infatti l'anno in cui qui si stabiliscono i monaci camaldolesi. Sono gli stessi che guidano l'abbazia di Carceri, la fortunata abbazia di Carceri, centro di potere religioso, ma anche politico e sociale. In quest'epoca si raggiunge il massimo splendore grazie a 13 monaci che vivono e lavorano contemporaneamente a San Salvaro. La comunità monastica del posto era autosufficiente. I monaci producevano miele, vino, olio, lavoravano le terre e probabilmente gestivano anche un giardino con erbe officinali. Erano il vero punto di riferimento di questo territorio. Abbiamo già detto che San Salvaro era meta di pellegrinaggio per la Romea Strata, ma non solo. Qui passavano molti percorsi religiosi. Passava di qui anche chi da Roma o comunque dal sud d'Italia doveva raggiungere Santiago de Compostela, che era il punto di riferimento dei pellegrinaggi. San Salvaro era luogo di fede, ma era anche locanda per ristoro di genti e animali, era un luogo di rifugio per chi ne aveva bisogno e anche per i più poveri. I monaci davano accoglienza a tutti. Il declino di questo monastero e di questo complesso comincia poco prima del 1700. È infatti il 1690 quando l'intero patrimonio architettonico, compresi i 3.000 campi padovani che sono intorno al monastero, viene messo all'asta. Probabilmente quello che si ricava serve per finanziare le guerre della Repubblica di Venezia. Uno degli ultimi capitoli di storia per San Salvaro viene scritto intorno alla fine del 1600. Papa Alessandro VIII sopprime i complessi monastici di San Salvaro e anche di Carceri, quelli che abbiamo citato poco fa, retti sempre dai camaldolesi. A San Salvaro arrivano i nobili carminati, famiglia di origini milanese, ma trasferitasi prima a Bergamo e poi a Venezia. La famiglia Carminati insedia a San Salvaro una fiorente azienda agricola, che sarà rigogliosa per tutto l'Ottocento e poi per gran parte del Novecento. Partiti i Carminati, l'intero complesso va in disgrazia. È solo nel 1995 che il comune e la diocesi rimette le mani sul complesso di San Salvaro, su questo splendido monastero e su questo angolo di paradiso naturale. Sono gli anni in cui viene riabilitata la chiesetta, si rimette mano alle strutture e si fonda quella che oggi è una piccola istituzione locale, il Museo delle Antiche Vie. La chiesa di San Salvaro, nonostante i numerosi rifacimenti dei secoli, presenta ancora oggi, almeno all'interno, tutta la sua semplice e antica bellezza. Il vero elemento interessante è il pantocratore. È un affresco posto nella conca dell'abside che alcuni critici d'arte fanno addirittura risalire alla seconda metà del Trecento. Siamo nel pieno periodo gotico. La storia religiosa di San Salvaro non è solo quella del 1400 e del 1500 legata ai monaci camaldolesi. C'è anche un capitolo di storia di fede recente. È quella che vede protagonista Don Giuseppe Pavanello. Per oltre 30 anni, Don Giuseppe è il parroco che regge la parrocchia di San Salvaro. Ma più che parroco, prima ancora che sacerdote, Don Giuseppe Pavanello è un esorcista. È noto in tutta la diocesi e non solo. Don Giuseppe Pavanello accoglie quotidianamente persone afflitte dal male. Scaccia il diavolo, per dirla molto semplicemente. Nel 2005 il sacerdote muore, ma il ricordo di lui, la venerazione di quest'uomo che tanto bene ha fatto per 30 anni, è ancora molto forte. Continuiamo a seguire le nostre guide, quella fisica e quella storica. Seguiamo il Fratta, che tra qualche chilometro cambierà nome e si chiamerà appunto Gorzone, e continuiamo a seguire l'anello del ciclabile delle città murate. Riprendiamo il nostro percorso da San Salvaro e ci spingiamo verso Merlara. Merlara è geograficamente il cuore della Skuldascia, o Skodosia che dir si voglia. Skuldascio è termine longobardo che indicava un funzionario, un magistrato. Montagnana era il centro politico della Skuldascia, che comprendeva molti comuni del territorio montagnanese: Casale, Urbana, Altaura, Merlara, Saletto, San Fidenzio, San Vitale e poi fino a Vighizzolo, Santa Margherita, Castelbaldo e Masi. Il perno geografico è proprio Merlara. Merlara, il montagnanese e la Skuldascia restano soggetti al potere degli Estensi fino al 1242. Ci pensa Ezzelino da Romano, tiranno ancora oggi molto noto a Montagnana, a vincere gli Estensi e a controllare questo territorio. Dopo il dominio di Ezzelino arrivano gli Scaligeri, quindi intorno al 1300 i Carraresi di Padova. Nel 1405 Venezia conquista Padova e di conseguenza anche Merlara passa sotto il dominio veneziano. È in questo momento che nasce la storia più importante di Merlara. Molti beni, prima in mano agli Estensi e poi agli Scaligeri e poi ai Padovani, passano nelle mani della famiglia veneziana di Barbarigo. I Barbarigo erigono nel centro del paese un ricco e sontuoso palazzo. È cinto da un lato da alta muraglia e per il rimanente da un largo fossato che riceve l'acqua dal Fratta, la nostra guida. L'edificio, che oggi in parte è comunale e che è ancora in via di ristrutturazione, lascia ancora oggi intravedere i segni dell'antico splendore. Villa Barbarigo, come la si chiama ancora oggi, era la casa domenicale dei nobili veneziani. C'era il giardino, c'era la casa del carrocerro del Gastaldo, c'era quella del fattore, poi c'erano le stalle, i granai e i due broli. La villa, che ha appunto origini cinquecentesche, è stata poi ristrutturata e ampliata negli anni successivi. A poca distanza dalla villa c'è la chiesa parrocchiale di Merlara, edificio di fine 1800, ma che nasce su un'antica pieve che esiste già nel XV secolo. Per arrivare alla prossima tappa, dobbiamo abbandonare l'anello ciclabile delle città murate, ma la deviazione è d'obbligo. Ci spingiamo infatti fino a Casale di Skodosia, anzi in località Altaura, per andare a conoscere uno dei più importanti possedimenti veneziani di tutta la Skodosia, di tutta la Bassa Padovana e forse anche dell'intera provincia di Padova. L'importanza di questo insediamento veneziano è data da un numero. L'intero complesso tocca i 40.000 metri cubi. La villa è intitolata ai Correr, la famiglia veneziana che mette le mani su questo territorio. Viene costruita verso la fine del XVII secolo ed è appunto la dimora estiva dei Correr. I Correr hanno importanti proprietà nel sud-est della nostra provincia. La villa è l'emblema del loro potere e dello splendore veneziano dell'epoca. Per capire l'importanza di questo complesso, bisogna fare un salto di due secoli, forse tre, con la memoria e con l'immaginazione. Si può infatti immaginare come vivevano i Correr e i lavoratori che operavano in questo possedimento. La casa domenicale, l'elemento principale di questo complesso, si elevava su quattro piani, ancora visibili. A sud della casa c'era il cortile padronale, che era composto anche da un prezioso giardino all'italiana e da una scuderia. La chiesa tardo-medievale intitolata Santa Margherita confina con la casa del fattore, che è sormontata da una torre a colombara. C'è poi la corte dei morari, la fabbrica delle foglie e la corte grande. Il mezzanino era il luogo per il deposito delle masserizie. Era anche l'abitazione della servitù, maggiordomi e camerieri che in tanti lavoravano per i Correr. Il piano nobile, lo abbiamo già detto, era abitato dai proprietari e dagli ospiti. Prevedeva perfino una cappellina privata per la preghiera. Il sottotetto, che è stato creato solo in un secondo momento, era invece utilizzato come granaio. A testimoniare la godibilità e l'autosufficienza di questo podere, che era una vera e propria cittadella, ci sono altri due elementi. A nord del complesso si estende infatti un vasto appezzamento alberato, un vero e proprio giardino, un piccolo bosco. Sul lato occidentale, invece, si trova la ghiacciaia. I Correr riescono a trasformare la modesta altaura da piccolo borghetto a vero possedimento che conta fino a 629 campi padovani. Sono gli anni in cui Venezia capisce che la vera fortuna non è in mare, ma è nei campi, nelle campagne, nell'entroterra padovano. È il 1797 ed è l'anno di maggior splendore per il Correr e forse per l'intero paese e per l'intera Scodosia. Se si ha la fortuna di trovare la porta aperta della chiesetta di Santa Margherita, è fondamentale e consigliato entrare, non fosse per scoprire un aneddoto assolutamente straordinario. Percorrendo la breve navata centrale della chiesetta e guardando in alto a destra e a sinistra, si scorgono affrescate sul soffitto 18 colonne. 18 colonne che cambiano inclinazione ad ognuno dei passi. Più si procede, più la colonna diventa obliqua. Arrivati nel cuore della chiesetta, le colonne sono perfettamente perpendicolari a dove ci si trova. L'importanza di un podere storico è data anche dalle leggende che porta con sé. E in questo Villa Correr risponde assolutamente al requisito. Vasche che si riempiono d'acqua e che si svuotano da sole. Scie azzurre luminose che accompagnano rumori di passi in quella che è la cosiddetta stanza del vescovo. E poi quell'inspiegabile profumo di incenso che spesso e volentieri si sente nelle stanze del palazzo. Questi sono i misteri di Villa Correr, indagati persino da dei Ghostbusters, da ricercatori di spettri, da esperti del paranormale. Anche questa è una delle storie, delle numerose storie che racconta Villa Correr. Non solo misteri. Non c'è podere che si rispetti che non abbia delle figure leggendarie. Quella di Villa Correr, al netto dei mitici Correr, è sicuramente Almiro Crema, noto come Iena Calore. Ma non è il nome a rendere leggendario questo personaggio, bensì i suoi centimetri. Almiro Crema era infatti molto alto, altissimo. Qui si diceva che era un omon grando grando. Era alto 2 metri e 42, addirittura qualcuno diceva che era 2 metri e 72. È stato definito l'uomo più alto del mondo. È finito nei giornali di tutta la terra, sia per la sua altezza, ma anche per un fatto molto 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 curioso. Almiro Crema, l'uomo più alto del mondo, aveva sposato la donna più grassa d'Europa. 200 kg di bellezza e di amore che avevano fatto finire la coppia nei quotidiani addirittura d'America. Almiro Crema, che frequentava Villa Correr perché viveva proprio ad Altaura, portava il 54 di scarpe. I suoi piedi erano lunghi 39 centimetri. Quei calzari fuori dalla norma, per molti anni, sono stati conservati in questa villa. I memorabilia di Almiro Crema sono le poche tracce rimaste di questo straordinario uomo che in realtà lascia Casale molto presto. È infatti più o meno il 1931. Sono gli anni in cui Almiro Crema cambia vita, diventa uomo di circo, diventa quasi uomo di spettacolo, qualcuno lo paragona addirittura a Primo Carnera, la mole è più o meno la stessa. Ritorna a Casale di Scodosia più o meno sul finire della vita. Quando Almiro Crema muore, c'è la necessità di tumularlo nel cimitero di Casale di Scodosia. La gente del posto deve persino prolungare la muratura del cimitero per ospitare la sua salma. Storie come queste hanno animato la storia del montagnanese della Scodosia per lunghi secoli. Da Montagnana a San Salvaro, a Merlara a Casale, Le storie si susseguono e creano degli intrecci che fanno la storia di questi territori. Potremmo proseguire a lungo e in realtà il consiglio è proprio questo. Percorrere questi territori, spingersi ancora più in là, seguire il Fratta che poi diventa Gorzone a Vighizzolo, incontrare le persone che hanno vissuto e che hanno raccolto gli aneddoti e le vicende di una terra complessa, vasta, ma che ha molto da raccontare e anche molto da far stupire.